Bentornati come sempre a Storia di Roma da Mattia Stirpe. Sigla! Se quello che trovi qui ti piace, ti ispira o semplicemente ti accompagna nei tuoi momenti, ti chiedo di fare un passo in più, sostenere questo progetto, anche con un piccolo abbonamento o con una donazione spontanea. Questo significa non solo aiutarmi a continuare questo percorso, ma anche a far sì che oggi possiamo renderlo ancora più ricco, più interessante e più esclusivo per chi ci crede davvero. Ogni contributo che ricevo si trasforma in contenuti migliori, nuove idee da sviluppare e la possibilità di crescere insieme. Con il tuo sostegno posso investire in nuove tecnologie, in ricerca e collaborazioni. Ma la cosa più importante è che quando decidi di supportarmi entri a far parte di qualcosa di speciale. Non è solo un podcast, è una comunità che crede in un progetto e vuole vederlo crescere insieme. Ogni volta che sostieni, che condividi, che parli di questo progetto, sei parte di questa visione. Come farne parte? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma, oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram Podcast Storia di Roma, appunto. Io vi ringrazio, grazie a tutti di cuore e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Nel frattempo ringrazio i miei sostenitori, che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Federico Veronesi, Giovanni Soranno, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Biagio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato e gli ultimi arrivati Claudio Pezza, Alan Bondi e Dado. Grazie mille ragazzi. Dunque, nel settembre del 52 avanti Cristo, Cesare ottenne una delle vittorie più decisive della sua carriera, la vittoria di Alesia contro Vercingetorige, il leader indiscusso della coalizione gallica. Questa vittoria non solo segnò la fine della resistenza gallica, ma consolidò definitivamente la posizione di Cesare come uno dei migliori generali e più capaci della storia romana. Vercingetorige, dopo aver tentato una disperata resistenza, si arrese a Cesare, segnando così la fine della guerra gallica. A livello politico, la vittoria di Alesia pose Cesare in una posizione preeminente. Cesare tornò a Roma acclamato come un eroe, con uno sfarzo gigantesco che celebrava appunto il trionfo sulla Gallia. Tuttavia questa stessa vittoria non era priva di conseguenze politiche. Infatti la sua crescente popolarità tra le legioni e i cittadini romani iniziava a spaventare il Senato e quindi alla parte dei conservatori, che temevano l'accumulo di potere nelle mani di un solo uomo e quindi cominciavano a guardare Cesare con crescente preoccupazione. Nonostante il trionfo e la grande ricchezza che derivava dalla conquista della Gallia, Cesare non poteva però ignorare la crescente ostilità nei suoi confronti, all'interno di Roma. La fine della guerra gallica non significava affatto un ritorno alla tranquillità. Anzi, era solo l'inizio di una nuova fase, quella di un gioco politico che avrebbe messo a dura prova l'equilibrio politico stesso romano. Per prima cosa, a partire dal 53 avanti Cristo, le alleanze politiche di Cesare cominciarono a vacillare. Il primo triumvirato, che conoscete già, cioè l'alleanza informale tra Cesare, Pompeo e Crasso, che aveva dominato la politica romana per oltre un decennio, subì un grave colpo con la morte di Crasso nella battaglia di Carre contro i Parti di cui abbiamo già parlato. Crasso, il più ricco degli uomini di Roma, era stato però uno dei principali mediatori tra Cesare e Pompeo, era l'ago della bilancia, e quindi la sua morte lasciò un vuoto che non fu facilmente colmato. Con Crasso fuori gioco, la rivalità tra Cesare e Pompeo emerse con maggiore chiarezza, soprattutto dopo le vittorie che Cesare raggiunse negli anni in Gallia. Pompeo, che inizialmente aveva condiviso con Cesare il potere su Roma, iniziò a cercare di ottenere il favore del Senato, e stando ormai fisso a Roma ci riuscì, dato il suo potere e la sua grande storia di generale. Le sue ambizioni politiche lo portarono sempre di più a schierarsi con i senatori conservatori, che vedevano in Cesare una minaccia, un rivoluzionario amico del popolo. Proprio in questi anni Pompeo, infatti, nel 52 a.C., viene nominato consul sine collega, console senza collega, che quasi lo poneva come un dittatore a pieni poteri. Il Senato propose così una legge, la Lex Iulia, che ordinava a Cesare di sciogliere le sue legioni prima di tornare a Roma. Per Cesare questa richiesta rappresentava non solo un'umiliazione, ma anche una minaccia diretta alla sua sicurezza. Perché questo? Perché ritornare senza le sue legioni significava esporsi ai pericoli delle manovre politiche e probabilmente alla possibilità anche di essere perseguitato dal Senato. Il Senato, d'altro canto, aveva tutti gli interessi a dar potere a Pompeo, poiché aveva, come detto, timore del popolare potere armato di Cesare. Gli anni 51 e 50 quindi furono anni di inutili trattative. I moderati speravano in qualche risoluzione per non far scoppiare la guerra o che comunque Cesare davvero rinunciasse ai suoi poteri per tornare a Roma da libero cittadino. Ma a Roma soltanto i tribuni appoggiarono Cesare come era facilmente immaginabile. Una sorta di spiraglio di pace vi fu quando venne invogliato il Senato a indebolire entrambi i pretendenti, ovvero ordinando a Cesare e a Pompeo di sciogliere entrambi una legione ciascuno da destinare all'offensiva contro i Parti. Cesare in un primo momento obbedì, mentre Pompeo invece rivendicò il fatto di aver prestato a Cesare una legione per la sua campagna gallica in passato, per cui solo Cesare si indebolì. Nel 49 poi ci furono altri due consoli, anche loro contrari a Cesare, e questo non aiutò la situazione. Cesare così, pur di non vedersi costretto a scatenare guerra contro il Senato, quindi contro Roma, disse di essere pronto a deporre il comando e a congedare le sue legioni se però Pompeo avesse fatto lo stesso. In caso contrario avrebbe difeso se stesso e la Repubblica. Il Senato, non essendo d'accordo, dichiara così la Repubblica Romana in pericolo e nomina, guarda caso, Pompeo difensore di Roma. E nominano i successori che avrebbero dovuto prendere il posto di Cesare in Gallia. Nel gennaio del 49 Cesare prese la decisione definitiva. La situazione divenne insostenibile quando il Senato, nonostante le sue trattative, insistette affinché Cesare si separasse dalle sue legioni. La famosa frase Alea iacta est, il dado è tratto, è tradizionalmente attribuita a Cesare in questo momento, quando decise di attraversare il Rubicone con il suo esercito, rompendo definitivamente con Roma. Questo atto segnò l'inizio della guerra civile. Attraversare il Rubicone, un fiume che segnava il confine tra l'Italia e le province romane, significava sfidare apertamente l'autorità del Senato e di Pompeo. Attenzione, attraversare il Rubicone con soldati, quindi con le armi. Cesare sapeva che una volta compiuto questo gesto non ci sarebbe stato ritorno. La guerra civile era ormai inevitabile. Con l'attraversamento del Rubicone Cesare invocava il diritto di difendere se stesso e il suo esercito contro le azioni ostili del Senato. Il Senato quindi di fronte a questa mossa dichiarò apertamente Cesare nemico pubblico e nominò appunto, come abbiamo detto, Pompeo difensore di Roma. Ma vediamo come inizia questa guerra civile. All'inizio dello scoppio della guerra civile, Cesare ha solamente una legione, la tredicesima, mentre Pompeo due legioni, ma il nulla osta dal Senato per poter far nuove leve. Pompeo però ha un piano: non battersi con Cesare direttamente ora sul suolo italiano, con il rischio di essere sconfitto, ma decide di ritirarsi in Grecia per due ragioni. Una perché Cesare non disponeva di una flotta, e questo è un fatto molto importante. E due perché mentre era fuori, poiché godeva di innumerevoli amicizie nella parte orientale della Repubblica, poiché sapete che quasi tutte le sue vittorie militari erano state fatte proprio in Oriente, per cui avendo poi due legioni stanziate in Spagna, il piano di Pompeo era quello di soffocare Cesare tra le legioni che aveva raccolto in Grecia e le due della Spagna. Così Pompeo decide di andare il più veloce possibile verso Brindisi, dove da qui poteva salpare per la Grecia, mentre Cesare invece voleva intercettarlo, proprio prima che Pompeo potesse rafforzarsi in Oriente. Era un gioco di velocità, dove Cesare era un maestro, lo sapete, ma con il grave handicap che nella sua marcia forzata aveva davanti a sé posti da dover prima conquistare e far passare dalla sua parte. Impossibile arrivare prima di Pompeo, che aveva solo da preoccuparsi di reclutare più soldati possibili durante il suo tragitto. Quindi la Repubblica era spaccata, da una parte i Pompeiani, dalla parte del Senato, e un'altra i Cesariani dalla parte dei Populares, il popolo, quindi di Cesare. Quando Cesare barcò il Rubicone non si mosse subito verso Roma, ma scelse giustamente di iniziare a, tra virgolette, conquistare, se così si può dire, o meglio far passare dalla propria parte, sconfiggendo le guarnigioni di città fedeli al Senato e a Pompeo. A Roma nel frattempo vi fu il panico. Il console Lentulo in fretta e in furia prese parte dei soldi dello Stato messi da parte per darli proprio a Pompeo in difesa di Roma e scappò immediatamente verso la Puglia. Non solo lui, ma in pratica la maggior parte dei politici conservatori fecero le valigie e fecero la stessa fine per paura della guerra e di morire. Vengono addirittura arruolati gladiatori da tutte le parti con la promessa della libertà, addirittura anche dalla scuola gladiatoria proprio appartenente a Cesare. E così si iniziarono ad arruolare anche i soldati provenienti dai soci italici. Avendo detto appunto che l'Italia era divisa tra cesariani e pompeiani, ovviamente non tutte le città o villaggi erano contrarie a Cesare, e infatti Cesare, sceso da Osimo, attraversò tutto l'Agrobiceno, dove le prefetture di questa regione lo accolgono come un salvatore e danno anche supporto militare dandogli soldati per il proseguimento della campagna. E nel frattempo anche la dodicesima legione si unisce a Cesare, che ora dunque ne aveva due a disposizione e con le quali si dirigeva verso il primo obiettivo vero, Ascoli Piceno, che era difesa da 12 coorti al comando di un certo Lentulo Spintere. Appena seppe dell'arrivo di Cesare, però Lentulo scappa in fretta e in furia cercando di portare con sé le sue coorti, che però non tutte lo seguono, e così si dirige verso sud, dove incontra un comandante mandato da Pompeo per rassicurare la popolazione locale del suo supporto. Quest'ultimo unisce le loro coorti rimanenti e si fermano a Corfinio, in Abruzzo, con al comando Domizio Marzo, che aveva reclutato nelle vicinanze circa 20 coorti tra Peligni, d'Alba Fucens e dai Marzi. Dopo la capitolazione quindi di Fermo e la fuga di Lentulo, Cesare fa ricercare i disertori appunto di Ascoli e li arruola, marciando sempre velocissimamente verso Corfinio. Appena Domizio seppe dell'arrivo di Cesare, mandò 5 corti per distruggere un ponte che dava accesso vicino alla città, questo per rallentare l'avanzata di Cesare, ma l'avanguardia di Cesare, con grande velocità, si fece trovare prima che loro poterono finire il lavoro, e ci fu battaglia. In poco tempo i pompeiani furono cacciati dal fiume e si rifugiarono dentro le mura della città, difesa da un totale di 30 corti, circa 15.000 uomini. Così Cesare si accampò vicino alle mura, con le sue legioni, che riuscirono appunto ad attraversare il fiume con facilità. Domizio a questo punto manda una lettera a Pompeo, che nel frattempo, come abbiamo detto, era scappato, anche lui da Roma, e si dirigeva in Puglia, direzione Brindisi. E qui Domizio lo prega di arrivare in suo soccorso poiché poteva accerchiare facilmente Cesare e anche perché vi erano dentro le mura un gran numero di senatori che erano proprio in pericolo come Domiziano stesso. Nel frattempo da Sulmona, città molto vicina a Corfinio, mandano una lettera a Cesare dove la popolazione dice di stare dalla sua parte, ma che il senatore Azio Peligno non glielo consentiva, poiché era dalla parte di Pompeo. Così Cesare sceglie di mandare la sua 13ª legione al comando di Marco Antonio per vedere di risolvere la faccenda e per vedere se la città avrebbe realmente aperto loro le porte. Così accadde, e quando Marco Antonio si presentò fuori le mura della città di Sulmona, la città aprì le porte e acclamò Marco Antonio a gran voce, donandogli le corti che la difendevano e dando lui il senatore Azio, che venne proprio portato davanti a Cesare, che però lo perdonò, e questa cosa lo vedremo anche in futuro, lo farà più volte, e lo lasciò libero. Vedremo che fu quasi una prassi appunto di comportamento comune di Cesare, questa cosa poiché non voleva passare dalla parte di uno sterminatore di romani, ma anzi voleva mostrare che lui era dalla parte giusta, per cui non voleva e desiderava vendetta nei confronti di nessun romano. Chiusa questa piccola parentesi di Sulmona, durante i preparativi per l'assedio a Cesare si uniscono anche l'ottava legione e 22 corti, formatesi in Gallia, e 300 cavalieri mandati dal re Norico, quindi zona dell'Austria. Prepara dunque le torri e il vallo tutto intorno alla città, allestendo un secondo accampamento proprio per i rinforzi aggiunti. Siamo a Corfinio, quindi qui. Nel frattempo arrivò la risposta di Pompeo a Domizio, che però purtroppo fu negativa. Pompeo disse che non poteva cambiare piano solo per Domizio, quindi solo per Corfinio, che non era stato poi lui a ordinare a Domizio di difendere Corfinio stessa, per cui la migliore cosa sarebbe stata andare via da lì per aggiungersi alle forze proprio di Pompeo, così da accrescere il numero di soldati poi da scagliare contro Cesare. Purtroppo per Domizio la fuga con i senatori e tutto l'esercito era però impossibile. Perché? Perché Cesare aveva accerchiato tutta la città. Per cui pensò di spronare i suoi soldati a difendere la città, nascondendo però loro la verità, ma raccontando una bugia, ovvero che la risposta di Pompeo era affermativa e che sarebbe realmente giunto ad aiutare Corfinio. Mentre però raccontava questo, i suoi comportamenti non rispecchiarono ciò che diceva, e sia i senatori che i soldati si resero conto che era una menzogna, e invece scoprirono il suo vero piano: scappare con qualche stretto soldato via dalla città proprio mentre i suoi uomini sarebbero morti per difenderla invano. La voce si sparse in città e tutti capirono che Domizio aveva tradito proprio quei soldati a lui fedeli fino a quel punto, e così i soldati più vicini a lui lo presero prigioniero e lo mandarono dinanzi a Cesare, dicendo che erano dalla sua parte visto il tradimento del loro comandante. Cesare però non volle entrare subito in città perché non si fidava al 100% di quelle parole, ma a alleggerire la trattativa fu proprio Lentulo, quello che ricordate scappò da Ascoli Piceno e ora era dentro Corfinio, ve lo ricordate? Lentulo sostanzialmente chiese scusa a Cesare per aver sostenuto Pompeo, nonostante proprio grazie a Cesare lo stesso Lentulo aveva ottenuto in passato diverse cariche e aveva la sua fiducia. Dà la sua parola che davvero la città voleva capitolare, e così Cesare lo perdonò, ma chiese di mandare davanti a lui tutti i senatori e figli presenti in città, compreso Domizio. Lentulo accettò e si adoperò in questo. Così portarono tutti al cospetto di Cesare, che in poche parole disse loro di non voler spargere sangue romano e chiedeva di unire tutti i loro soldati sotto il suo comando e di giurare fedeltà. Così fecero e nonostante tutto Cesare lasciò loro liberi e senza accettare il denaro deposto dentro Corfinio, nonostante per il proseguimento della guerra ne avesse avuto molto bisogno, ma i motivi li conoscete già. Radunati i soldati e dopo una breve pausa a Corfinio, Cesare si rimette in marcia, sempre puntando Pompeo, che sperava di salpare per la Grecia prima che Cesare potesse intercettarlo. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa, vi invito a seguire e a cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti o altro potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at USAHockeyNTDP.com and see America's NHL stars of tomorrow.